State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. In quanti conoscono l'impatto che la criminalità organizzata calabrese ha avuto in Australia? Più ancora che la mafia siciliana o la camorra campana, l'andrangheta ha lasciato la propria traccia down under e la sua storia locale ha un inizio preciso, il 18 dicembre 1922, quando la nave King of Italy attraccò nel porto di Fremantle in Western Australia. La nave poi proseguì per Adelaide e poi a Melbourne, lasciando in ogni città un membro chiave per la conquista dell'Australia. SBS ha di recente prodotto un podcast che ricostruisce parti di questa storia ultracentenaria in un viaggio on the road con protagonisti il nostro Carlo Reglia e Anna Sergi, professoressa di criminologia e crimine organizzato alla University of Essex, oggi nostra ospite. Ben ritrovata, Anna.
Buongiorno a voi.
Anna, quali sono le tappe di questo vostro viaggio?
Si inizia da Melbourne, partiamo da Carlton per arrivare poi molti chilometri a Griffith, New South Wales, dove siamo 2-3 giorni. Da Griffith, New South Wales, si va su Mildura, Victoria, e si ritorna su Melbourne. Copriamo, diciamo, l'inizio, possiamo dire che è una prima stagione, la prima stagione che copre proprio the basics, quindi il triangolo che fa da Melbourne a Griffith e Mildura, un ipotetico triangolo dove tutto ha inizio, diciamo, da un punto di vista sia narrativo sia storico, di quella che poi sarà la storia dell'andrangheta in Australia.
Quali sono quindi gli eventi e i protagonisti chiave della parabola dell'andrangheta in Australia che avete esplorato in questo podcast?
Il mio ruolo è stato quello di accompagnare Carlo, che si è in qualche modo prestato a sentire le mie lezioni on the road. Come ho detto a Carlo, l'inizio di ogni storia, di ogni tentativo per capire la storia dell'andrangheta e come ha impattato la comunità calabrese prima ancora che quella australiana, è Griffith. Bisogna partire da Griffith, ma non perché Griffith sia la città della mafia o sia stata la città della mafia, ma perché a Griffith sono successe una serie di cose negli anni 60, 70, 80. Ovviamente molti ricorderanno probabilmente l'omicidio di Donald McKay, che è stato un po' il culmine di questi eventi nel 1977. E proprio a Griffith, se non si capisce la storia di Griffith e cosa è andato storto a Griffith, è molto difficile parlare di tutto il resto. Ma ovviamente, dove c'è la storia un po' più esposta di Griffith, abbiamo la storia molto meno esposta di Mildura. Mildura che ha avuto molte stesse caratteristiche che all'epoca aveva Griffith, ma non è mai, a livello di discorso un po' collettivo, non ha mai avuto quella nomea che invece Griffith ancora purtroppo deve combattere. E quindi anche spiegare perché Griffith sì e Mildura no, a parità di esperienze in molti casi. E poi Melbourne ha una storia tutta sua, perché Melbourne è città, perché anche la storia della migrazione di Melbourne è molto diversa.
Una domanda sul titolo, My Australian Mafia Road Trip, è corretto chiamare l'andrangheta mafia o è un'imprecisione?
L'andrangheta è una mafia, è un'associazione a delinquere, ma prima ancora di essere un'associazione a delinquere, è un'associazione che mira alla protezione di territori e di persone. E lo fa con dei sistemi che noi abbiamo poi criminalizzato, che sono sistemi appunto di controllo delle attività commerciali, di imposizione di strutture economiche come l'estorsione o come il racket, appunto come li conosciamo oggi. La mafia impone il suo ordine, che è fatto di violenza, è fatto di estorsioni, è fatto di racket, ma soprattutto è un ordine che mira in qualche modo a ridurre la complessità, ridurre l'incertezza che nel nostro caso australiano la comunità migrante attraversava in certi anni, e lo fa imponendo una serie appunto di regole che, se non rispettate, portano a una reazione violenta. Quindi in questo senso l'andrangheta è una mafia, perché utilizza il sistema che noi chiamiamo mafioso di intimidazione, di istigazione all'omertà e soprattutto di controllo, tentativo di controllo delle attività sia commerciali sia sociali della comunità.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Anna Sergi, che è professoressa di criminologia e crimine organizzato alla University of Essex. Tu che normalmente studi appunto il crimine organizzato dall'Inghilterra, come sei arrivata ad avere un interesse particolare per l'andrangheta qui down under?
Il mio interesse per l'andrangheta è prima di tutto calabrese, ovviamente essendo nata in Calabria e avendo avuto una serie di esperienze di vita che mi hanno portato a interessarmi al fenomeno. Ma l'andrangheta australiana è una bestia un po' diversa e l'ho incontrata in alcuni archivi mentre stavo facendo ricerca in Italia, archivi mediatici, quindi di media, di articoli che negli anni 70 e 80 in Italia raccontavano di alcune vicissitudini. Ricordo per esempio un articolo proprio sulla morte di Donald McKay che arrivò in Italia. E all'epoca appunto i giornali di carta che vengono tenuti ancora negli archivi, e mi incuriosì moltissimo. E nel 2015 venni la prima volta in Australia per iniziare a capire un po' qual era lo stato della conoscenza, perché molte delle cose che si raccontavano e si scrivevano erano italiane, anche sull'Australia, ed erano molto imprecise. Quindi per la prima volta venendo in Australia ho potuto contribuire a una conoscenza australiana del fenomeno mafia australiana, non so se mi spiego. Questo tende a essere un discorso molto italocentrico, dove le forze dell'ordine italiane tendono a ripetere una serie di stereotipi e una serie di dati che poi non riescono a confermare perché l'esperienza australiana è diversa. E quindi il mio intento dall'Inghilterra, ma ovviamente dall'Europa principalmente, è diventato un interesse per l'Australia, per come l'Australia racconta la sua storia o non la racconta, per come la comunità italiana e soprattutto la comunità calabrese è stata tirata dentro senza necessariamente capire quali erano i contorni della propria storia, perché non sempre c'era stata un'attenzione alla, diciamo, all'analisi dei dati. E questo spero, ecco, il podcast va in questa direzione, ma tutta la mia ricerca va in questa direzione, anche una sorta di empowerment di quella che è una storia italiana, una storia calabrese, che non va demonizzata, ma va capita.
Quanto pericolosa è oggi l'andrangheta in Australia?
Dipende da cosa intendi per pericolo. L'andrangheta in Australia è cambiata tantissimo negli ultimi decenni, a causa ovviamente anche di una presa di coscienza anche delle autorità australiane. Credo sia molto poco capita tutt'oggi per via di quel problema che dicevo prima. Ci si aspetta un fenomeno come viene descritto dalle autorità italiane, che guardano però al fenomeno in Italia e come lo vedono loro con le lenti nostre, diciamo le lenti italiane, e invece l'Australia ha sempre fatto molta fatica a capire la propria storia con l'andrangheta. E l'andrangheta è un'organizzazione che è molto molto resistente, molto resiliente, è sicuramente ancora attiva, ha però una serie di famiglie che rimangono attive, ma non nel senso criminale, vale a dire nel senso di mantenere viva l'organizzazione, i suoi codici d'onore, i suoi codici di comportamento. Ci sono poi altre famiglie che vengono in qualche modo rese più capaci di agire dalle famiglie predette, che però sono quelle più propriamente criminali, quelle che noi conosciamo un po' nel traffico di droga, un po' anche nelle attività commerciali. Penso per esempio al famoso Fruit and Vegetable Market, che ovviamente non è più il Queen Victoria Market, ma sono altri mercati, diciamo, di frutta e verdura all'ingrosso. Ci sono tanti esempi di questo genere. È un'organizzazione criminale che sicuramente, ecco, questa è forse la parte più complicata, si è in qualche modo elevata. Che significa probabilmente ha più interessi politici, ha più interessi di gestione di quella che è ancora l'identità italiana. Quindi questo in un certo senso è molto più pericoloso di un traffico di stupefacenti che comunque alla fine dei giochi viene scoperto dalle autorità. Non è un crimine così complicato ormai da indagare. Però l'andrangheta australiana ha 100 anni di storia, e 100 anni di storia, se ancora esiste, come sappiamo che esiste, perché ci sono tante prove che ci dicono che esiste, per resistere così a lungo deve aver cambiato pelle. E l'unico modo che le mafie conoscono per cambiare pelle è farsi attori politici. Quindi questo è come venga poi indagato è un altro problema.
In questo podcast, che è realizzato da una voce ben conosciuta da chi ci segue, Carlo Reglia, Carlo dice: io registro, io guido, Anna è l'esperta. C'è qualcosa che hai imparato tu durante questo viaggio?
Assolutamente sì, io conosco Carlo da molti anni e questo progetto è nato anche grazie ad altre conversazioni. Carlo si è sempre posto con me in maniera molto inquisitoria, come dire, proprio da neofita del tema. E quando si deve spiegare a una persona che non ha necessariamente una conoscenza o vuole solo approfondire, diciamo per curiosità, un fenomeno così complicato, bisogna fare degli esercizi molto impegnativi di analisi che venga in qualche modo compresa a tutti i livelli. Quindi io ho imparato sicuramente tanto più che conosco Carlo, che non ci sono domande come dire, ovvie, che non ci sono risposte ovvie, non ci sono domande ovvie quando si parla di 'ndrangheta. Abbiamo avuto conversazioni su cose che io ritenevo ovvie e che Carlo magari riteneva assolutamente innovative, e viceversa, delle cose che io ritenevo innovative, della serie non ci ho mai pensato, magari la conoscenza che Carlo ha della comunità italiana in Australia io non ce l'ho ovviamente, quindi magari alcune sue annotazioni su quello che succede all'interno della comunità italiana a livello di evoluzione della identità italiana in Australia per me sono state illuminanti, quindi è stato uno scambio sicuramente non alla pari, nel senso che non eravamo in gara, ma è stato uno scambio molto molto ricco da entrambe le parti.
All'inizio della nostra conversazione di oggi hai ammiccato a una seconda serie, immagino ci sia ancora molto da raccontare, succederà?
Spero di sì, manca ancora Adelaide, che comunque ha una storia anche lì tutta sua, con degli strascichi fino a praticamente a 2 anni fa, con uno dei casi più importanti anche lì, uno dei casi che è rimasto un cold case per quasi 30 anni, l'NCAA bombing, che si è risolto nel 2022 con una condanna e che ha avuto un'aura di 'ndrangheta attorno. Manca Canberra con l'omicidio di Colin Winchester nel 1989, un altro caso irrisolto, tutt'oggi irrisolto, che ha portato all'epoca una serie di sospetti sulla, non solo sulla comunità calabrese, sempre legata diciamo a New South Wales e alla zona della Riverina, ma soprattutto di corruzione all'interno della polizia o comunque all'interno di alcune autorità che indagarono sull'omicidio. Quindi mancano almeno ancora 2 serie, ma poi manca Sydney, manca tutta la storia della comunità italiana che è diventata un po' più rappresentativa di alcuni settori, diciamo, quindi non solo della ristorazione ma anche delle arti. C'è tutto una storia da raccontare su Sydney che parla di come alcuni uomini in odore di 'ndrangheta effettivamente abbiano fatto un certo tipo di carriera semipolitica. Quindi ci sono almeno altre 3 tappe. Non so come faremmo a fare Sydney, Canberra e Adelaide, ma insomma, al centro rimane sempre Melbourne, quindi ecco, probabilmente mettere Melbourne di nuovo al centro, ci sono altre storie che bisogna raccontare su Melbourne che non abbiamo ancora affrontato, quindi secondo me ci sono almeno altre 2 stagioni, però vediamo come va.
My Australian Mafia Road Trip è una serie podcast di SBS in 8 episodi prodotta da Carlo Reglia, che potete trovare sulla SBS Audio App e su tutte le principali app per podcast, Apple Podcast, Spotify, Listener, eccetera eccetera, e lì potrete riascoltare la professoressa di criminologia e crimine organizzato alla University of Essex, che io ringrazio per essere stata oggi il nostro ospite, grazie a Anna Sergi.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.